Grazie, grazie mille, grazie prima di tutto dell'invito e poi grazie per gli stimoli che questa discussione, almeno per quello che mi riguarda, sta producendo. Prima di tutto l'intervento introduttivo che ha voluto focalizzare quello che è e di cui cercherò di parlare brevemente, nei benefici che devono essere non soltanto per i cittadini ma anche per le imprese riguardanti i servizi pubblici. Il secondo intervento, che per me è stato molto interessante, è stato in realtà quello del dottor Schell, il quale, da quello che ho capito, è stato chiamato all'ASL Nord per rimettere a posto i conti, annuisce. In realtà abbiamo sentito una cosa che non capita sempre nelle pubbliche amministrazioni, laddove invece di andare al taglio dei costi si parla di attività di sviluppo di iniziative. Uno, quindi sotto questo profilo l'ho trovato molto interessante proprio come approccio. Ovviamente, ma è un nostro partner abituale, l'intervento di cittadinanza attiva, è un partner abituale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che ha nelle proprie missioni della legge istitutiva quella della tutela dei consumatori, evidentemente per i settori di competenza. E, insomma, adesso devo da ultimo dire che l'intervento del sindaco di Imola è stato estremamente stimolante, perché ha portato le questioni su almeno un paio di temi che sono direttamente all'ordine del giorno dell'autorità. Allora, tutto questo mi ha portato a scrivere, mentre vi ascoltavo, una lunghissima lista di cose. E cercherò però di essere molto, veramente molto sintetico. Intanto, l'esperienza della regolazione, che era un po' quello di cui avrei voluto parlarvi, ma adesso mi sento un po' portato a dare un contributo sulle tematiche aperte. L'esperienza della regolazione è un'esperienza molto positiva. Nasce prima di tutto nel settore dell'energia, che evidentemente sono tipicamente servizi a rete, nasce dalla lungimiranza del legislatore italiano, perché la regolazione italiana è partita fra le prime in Europa ed è fortemente consolidata. La legge istitutiva è una legge del 95, proprio nel momento in cui si partiva col processo di liberalizzazione e privatizzazione. E ancora prima del processo di privatizzazione, che era stato avviato in precedenza ma non si era ancora dato atto, si era verificata la necessità di arrivare ad avere una regolazione dei due settori, elettricità e gas, per poter poi procedere alla privatizzazione di Enel ed Eni, che è stato uno dei momenti principali e fondanti della liberalizzazione del mercato. Non si sarebbe andato avanti poi, evidentemente, in misura assai diversa tra l'elettricità e il gas, ma è quello che è avvenuto. Tutto questo viene consolidato dalla disciplina europea, tutto questo viene fortemente nel terzo pacchetto ispirato a quella che è la situazione per quello che riguarda le istituzioni di regolazione, le autorità di regolazione nazionali, al punto a cui è arrivata la regolazione italiana. Lo dico questo con un certo orgoglio, ma effettivamente siamo stati presi ad esempio, e molta della normativa, della disciplina che è in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale, passata di recente con la legge comunitaria, è ispirata a quella che è la situazione italiana. E dov'è che è particolarmente forte tutto ciò? È particolarmente forte perché vengono presi alcuni concetti. Allora, intanto, quando è che si parla di servizio pubblico? Si parla di servizio pubblico soprattutto in relazione agli obblighi. E perché gli obblighi di servizio pubblico sono importanti? Perché bisogna dare garanzie ai consumatori, garanzie soprattutto ai consumatori che sono vulnerabili, garanzie che evidentemente devono riguardare tanto il prezzo equo quanto la qualità del servizio, che sia una qualità del servizio adeguata. Questo è uno dei principi da cui non si può deflettere, è uno dei principi sanciti direttamente nella normativa europea. Tutti gli stati si devono adeguare, noi lo stiamo già facendo da tempo, e quindi, ripeto, la lungimiranza del legislatore del 95 va sottolineata. Dall'altra parte ci sono le imprese. Tornerò sui consumatori, perché l'attività con le associazioni dei consumatori, con i comuni, è molto molto importante. Mi fa piacere che ci sia anche il sindaco di Asti per Lanci direttamente, oltre al sindaco di Imola. L'altro aspetto riguarda le imprese. Allora, anche qui, si è parlato fortemente di si è fatto accenno fortemente alla stabilità delle regole. Le regole sono importanti perché le imprese devono trovare gli incentivi necessari, devono trovare i necessari stimoli a poter intervenire. E la funzione della regolazione non è una funzione della regolazione fuori dalla politica, è una funzione indipendente dalla politica. Cosa vuol dire indipendente dalla politica? Che i regolatori devono prendere gli indirizzi, questo viene fatto sistematicamente in norme di legge, ma soprattutto nei documenti di programmazione economica e finanziaria, prendono gli indirizzi dalla politica, ma annettono a quegli indirizzi propri su piani pluriennali, annettono quella che è una funzione di stabilità che viene data proprio dai cicli regolatori, fuori da quello che sono gli interventi politici, che evidentemente risentono della necessità che la politica risponda quotidianamente su basi diverse da quelle che è una regolazione stabile, che serve poi a favorire e a promuovere gli investimenti che sono necessari per riorientare i meccanismi che governano il paese e evidentemente anche le priorità per gli enti locali. Questa funzione ha portato effettivamente il settore dell'elettricità e del gas a un punto molto avanzato. Devo dire che è più avanzato rispetto ad altri settori dove più forte sono le incertezze. E quando sento parlare di trasporti, quando sento parlare, come abbiamo fatto in questa sede, dell'acqua, arriverò sul gas, sul tema delle concessioni delle gare comunali fra un attimo, è evidente che ci sono, così come autostrade, è evidente che la capacità di intervento, ma soprattutto le capacità di investimento da parte dei soggetti in questi settori, cede il passo a quella che è la necessità di vedere su un piano pluriennale la programmazione degli investimenti da parte delle imprese, e questo evidentemente non avviene sempre. Diciamo che il ciclo regolatorio che assicura un regolatore avveduto, pur nella dinamica a cui faceva riferimento, si faceva riferimento in precedenza, anche in questo tipo di assetto la necessità, il ciclo regolatorio dà una stabilità alle imprese. Io vorrei citare un esempio soltanto, che è l'esempio di quello che è successo sulla rete elettrica. La rete elettrica, noi abbiamo una società di trasmissione che è Terna, società fra l'altro, torno al concetto del sindaco di Imola, non c'è un conflitto secondo me fra proprietà pubblica e proprietà privata, il problema è quello che si offre. Il problema è la trasparenza, il problema sono gli strumenti che vengono messi in atto in termini di controlli. Terna è una società quotata in borsa, ma nelle mani fortemente del Ministero del Tesoro e della Cassa Depositi e Prestiti. Nonostante questo è una società che gode di una indipendente dal resto, questo è importante che lo sia, perché non succede la stessa cosa per Snam Rete Gas, ma che è riuscita Terna a costruire una serie di ciclo di investimenti tale che l'ha portata a quadruplicare da 200 a 900 milioni, quindi più che quadruplicare i propri investimenti da quando è nata, dal 2005 ad oggi, potendo beneficiare e contare su una regolazione che gli dia stabilità. In poche parole, tanto per andare a un affetto finanziario, credo che Terna sia la società che in Italia paga meno il denaro, il cui costo del denaro è minore di tutti. Allora questo avrà evidentemente un significato, sarà probabilmente una opzione non soltanto da considerare per un settore, ma da esplorare per la sua applicabilità anche agli altri settori. E poi arriveremo all'acqua, arriveremo anche al settore del gas. Vado avanti. Quindi le imprese trovano nella regolazione l'assetto tariffario che in funzione di quelle che sono delle prerogative che vengono attribuite per il perseguimento dei propri obiettivi, trovano la propria ragione di stabilità, trovano quindi il fondamento per i propri investimenti. Andiamo dall'altra parte, andiamo dalla parte invece dei cittadini, di chi usufruisce dei servizi. Intanto è necessario, diceva Cittadinanza Attiva prima, un continuo confronto. Noi abbiamo sperimentato, lo facciamo in maniera sistematica, due forum, il forum con i cittadini e il forum con le piccole e medie imprese, che anche esse, anche le piccole e medie imprese, sono fortemente esposte ai costi dell'energia. E in questo senso abbiamo adottato anche misure di salvaguardia, che sono misure di salvaguardia solide, prima di tutte, non in senso strettissimo, ma per intenderci, ogni trimestre aggiorniamo i prezzi. E che prezzi aggiorniamo? Aggiorniamo un prezzo di quello che chiamiamo il prezzo di riferimento, che sembrerebbe un'aberrazione in un regime di mercato libero, ma che in realtà dà la misura a quei cittadini che non vogliono andare sul mercato libero perché ancora non lo ritengono maturo, perché hanno difficoltà a entrare in situazioni difficili o in giungle complicate. Sulla telefonia c'è stata una giungla di prezzi in cui non sempre è facilissimo muoversi, parlo della telefonia mobile soprattutto. Insomma, per questi soggetti evidentemente c'è un regime di salvaguardia con un prezzo di riferimento che è stato adesso, molto recentemente, con una sentenza della Corte di Giustizia, ritenuto legittimo, vale a dire, seppur in mercati liberi, il prezzo di riferimento, vale a dire il prezzo che per una famiglia standard individua il regolatore in funzione di alcuni parametri predefiniti in maniera trasparente, in maniera consultata pubblicamente, con consultazioni profonde, con un confronto profondo con i soggetti, questo prezzo di riferimento è stato considerato legittimo. Allora, ancora una volta, prima misura di salvaguardia questa. Seconda misura di salvaguardia, qui un forte intervento anche c'è stato da parte dei comuni e dell'ANCI, tutto il tema delle tariffe sociali, siamo intervenuti per quelle famiglie che si trovano, il sindaco citava l'ISEE, si trovano in condizioni ISEE particolari e definite, in modo da dare la possibilità ai cittadini che effettivamente avessero necessità di avere quello che noi abbiamo chiamato il bonus gas e il bonus elettricità. Ne hanno goduto 1.500.000 famiglie per elettrico, 500.000 famiglie per il gas. Queste sono misure, se vogliamo, di solidarietà. Qualcuno poi le pagherà queste differenze di prezzo che ci sono fra un soggetto ed un altro, ma sono misure di solidarietà di cui i cittadini si devono fare carico. E quando si fanno carico? Quando c'è fiducia, quando c'è dietro trasparenza nell'approccio, quando c'è dietro un confronto serio. Naturalmente anche in questo caso c'è stato necessario l'indirizzo politico, altrimenti senza il quale evidentemente non saremmo potuti andare avanti. Ovviamente rispetto a questo abbiamo poi tutta quanto la tematica della qualità del servizio. Allora anche lì due principi. Il primo principio, il principio dei controlli, perché il principio dei controlli è qualcosa su cui bisogna obiettivamente ingaggiarsi. E come bisogna ingaggiarsi? Bisogna ingaggiarsi con un'attività che è un'attività di tipo profondo, è un'attività che deve dare luogo a due alternative diverse, che noi abbiamo anche sperimentato. O indennizi automatici diretti, che è la cosa di più immediata percezione per il cittadino. Se chiedono allacciamento per il gas e questo non viene effettuato entro un certo periodo di tempo, ma perché il cittadino deve essere penalizzato? Per quale motivo la piccola impresa, o se io devo spostare il contatore devo pagare una cifra straordinaria? Allora è evidente che in termini di omogenizzazione, in termini evidentemente di anche di tariffario, ma anche di tempistica, si può intervenire con indennizi automatici che hanno un estremo successo nella regolazione, con estrema soddisfazione anche per i cittadini. Questo cosa comporta dall'altra parte? Comporta dall'altra parte stimoli alle imprese a far bene, a rispondere in termini di qualità del servizio. Nessuno di noi se ne accorge, ma insomma il livello di interruzioni di energia elettrica sta diminuendo in maniera sensibile. Stiamo cercando di ricongiungere attraverso politiche di premi e penalità il divario che c'era fra il nord e il sud. Questo poi potrà aiutare anche sulle tematiche legate ai servizi, ad altri servizi pubblici. Sentivo il servizio nei trasporti, dove qualcuno non ha più i collegamenti, o perché non sono più remunerativi, o perché non vengono stabiliti, o perché non vengono finanziati in maniera opportuna, o addirittura zone del paese dove hai l'acqua dalle 6 della mattina alle 7 della mattina e poi ti arrangi. Insomma, ecco, questo probabilmente in termini di omogenizzazione, qui c'è un punto di critica nei confronti del professor Cherubini, dove quando il professor Cherubini diceva il servizio non deve essere omogeneo. Dal mio punto di vista il servizio deve essere omogeneo. Noi dobbiamo cercare di far sì che i cittadini tutti abbiano un uguale servizio. Le faccio un esempio, lei scuote la testa, le faccio un esempio. Se sul gas non avessimo la stessa qualità del servizio e lo stesso regime di controlli in materia di sicurezza, ci sarebbe qualche palazzo che esploderebbe più di un altro, e questo non è accettabile. Cioè è chiaro che noi dobbiamo garantire che l'offerta per tutti sia uguale. Dopodiché è chiaro che ci saranno condizioni nelle quali, se io poi vorrò il gas con 7 contatori a casa mia, pagherò 7 contatori a casa mia, uno per ogni radiatore, ma questo è un altro tipo di approccio. Noi dobbiamo avere degli standard che siano standard comuni. Da qui, in un certo senso, ancora, e cerco veramente di andare verso le conclusioni con 3 punti, su 3 questioni, la questione delle sanzioni. Ancora una volta, abbiamo superato nell'energia, nel settore nostro, il tema della carta dei servizi. Siamo passati ad un approccio più profondo di lesione, di verifica delle violazioni, con quelli che sono i codici di condotta commerciale. Da qui parte un concetto diverso, dove è essenziale che la violazione venga sanzionata. E che fine fanno queste sanzioni? Queste sanzioni un'altra volta vengono ribaltate in un apposito fondo che, attraverso il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, va a progetti, ovviamente nel settore dell'elettricità e del gas, perché ogni settore si autofinanzia, insomma, rispetto a quelle che sono le proprie disponibilità, a progetti ancora una volta su cui le associazioni dei consumatori possono lavorare, progetti che riguardano la formazione, progetti che riguardano anche gli interventi diretti dell'associazione dei consumatori. Quindi, diciamo, le sanzioni come strumento ancora per cercare di non soltanto di penalizzare chi, tutte quante le violazioni delle normative che vengono imposte agli esercenti di servizi pubblici, ma anche evidentemente a beneficio dei consumatori. In questo senso, poi, fra l'altro, sono state attuate per i consumatori una serie di iniziative. Abbiamo adesso un call center che funziona, probabilmente pochi conoscono il numero di telefono, io ve lo cito così per fare marketing anch'io, come il dottor Shell, che non c'è, che è l'800 166 654, dove ciascuno di noi può telefonare e può effettivamente cominciare quello che è il primo avvio di una fase che può arrivare fino al reclamo formale e fino quindi alle sanzioni. C'è lo sportello del consumatore, cioè ci sono una serie di pubblicazioni che cercano di riassumere, rendere semplificata con testi unici tutto l'insieme della normativa che si è affollata. Tutto questo per dire che in effetti obiettivamente il panorama deve essere un panorama che deve affrontato in maniera completa. Da qui il tema delle gare, e mi farà piacere poi sentire cosa ne pensa il sindaco di Asti. Il tema delle gare che stiamo cercando di approcciare proprio in supporto al Ministero dello Sviluppo Economico, che sta lavorando per quanto riguarda le concessioni gas. Allora, intanto abbiamo cercato di fare un'operazione di efficientamento, eravamo richiesti di un parere e abbiamo provato a dire che obiettivamente gli ambiti territoriali bisognava diminuirli. Partiamo da un numero di ambiti territoriali che è fin troppo vasto, si parla di 2000 ambiti territoriali. Abbiamo fatto una prima operazione per cercare comunque di cominciare a ridurre i regimi tariffari, che adesso in Italia per il gas sono 6, e quindi un'attività di omogenizzazione su base nazionale che è importante, perché poi devono essere segnali per tutti, che non è che ogni ambito fa un po' come gli pare, ma insomma che ci sono delle regole comuni che vanno seguite. E questo ancora una volta in termini di stabilità dell'assetto regolatorio, di omogenizzazione dell'assetto regolatorio, che sull'elettrico è già stato intrapreso e sul gas sta andando avanti in questi termini. Ma anche quando si guarda alle gare, un dibattito che è molto aperto. Ieri c'era un articolo di Carabini molto pesante su questo, sul Sole 24 Ore, che sembrava preludere a questa giornata di oggi. Era proprio in prima pagina ieri sul Sole 24 Ore, che quasi additava il dito contro le responsabilità degli amministratori locali, laddove si intende premiare piuttosto il fatto che le imprese pubbliche portino benefici direttamente in termini di remunerazione ai bilanci dei comuni piuttosto che badare al servizio, piuttosto che badare alla sicurezza, piuttosto che badare alla manutenzione, piuttosto che badare effettivamente a quello che è necessario perché un servizio, in questo caso il gas, venga svolto nel modo migliore. Ovviamente in tutto questo sarà importante che le amministrazioni locali nelle gare, torno ancora a ripetere, non è importante il soggetto, ma è importante il servizio, che il servizio venga garantito nella maniera migliore per i soggetti che vengono in ambito. Ultimissima, e quindi il nostro contributo sarà su questo, proprio nella elaborazione del contratto di servizio tipo, che sia piuttosto più omogeneo possibile, che possa anche avere standard, dare standard di qualità e di regolazione che siano omogenei, arrivare a un procedimento e un processo di controlli e di sorveglianza. Questo mi porta anche al tema dell'acqua, su cui sono stato sollecitato. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas non ha competenze sull'acqua, c'è stata una proposta di legge qualche anno fa che intendeva assegnare all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas anche le competenze sull'acqua. Ovviamente io non sono un partigiano di una soluzione o di un'altra, io quello che dico è solo questo. Io credo che in un processo di liberalizzazione, ancora una volta, quello che è importante sono gli investimenti. Il settore dell'acqua ha una remunerazione degli investimenti effettivamente sul lungo termine. Le imprese quindi devono essere tranquille che rispetto a quelle che sono gli investimenti previsti ci sia un regime tariffario che li garantisca, così come i consumatori dall'altra parte devono essere sereni che le tariffe vanno effettivamente a migliorare il loro servizio, quindi proprio per far sì che si eviti quello che succede ancora in troppe aree del paese dove c'è troppa differenza nella qualità del servizio. Noi a Roma non abbiamo problemi, qualcuno dice che a Roma non abbiamo problemi sull'acqua perché c'è il Vaticano, no, e quindi il Vaticano non si può staccare. In realtà ci sono aree del paese dove pure l'acqua è presente, però l'acqua non arriva nei lavandini dei consumatori, e questo mi pare che sia evidentemente un dato drammatico. Probabilmente questo potrebbe comportare una revisione delle tariffe, però almeno saremo tranquilli che ci sarà un servizio che possa essere portato in questi termini. Quindi ancora una volta, se ci deve essere un regolatore, deve essere un regolatore che abbia gli stessi poteri, poteri di regolazione, poteri tariffari, poteri soprattutto, lo ripeto ancora una volta, di controllo. In questo è evidente che il ruolo degli enti locali sarà fondamentale, perché fatta la regolazione non sarà certo il regolatore a dire se si dovrà investire in un comune con un intervento piuttosto che un altro, oppure servire una frazione molto decentrata rispetto al centro del comune. Questo non lo può decidere il regolatore, questa sarà una scelta evidentemente di carattere politico, così, e sarà da attribuire dal mio punto di vista agli enti locali che sono vicini, più direttamente vicini ai cittadini, che conoscono quelle che sono le esigenze, quindi è lì che si chiuderà il cerchio. L'ultima cosa evidentemente il ruolo, e chiudo, è il ruolo anche dell'amministrazione centrale. Anche lì l'amministrazione centrale, quindi il governo dello Stato, dovrà esercitare le proprie prerogative, che come nel settore dell'elettricità e del gas sono prerogative di indirizzo, sono prerogative di scelta delle politiche energetiche, anche lì ci saranno scelte da fare in termini di non soltanto processi di carattere autorizzativo, ma anche e soprattutto di sicurezza, di qualità del servizio prestato, anche di qualità delle acque, anche di qualità del ciclo della depurazione. Ecco, su queste cose qui, secondo me, da una equa ripartizione di poteri che siano attribuiti, probabilmente, quale che sia il regolatore, un regolatore indipendente, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas o chiunque altro debba essere individuato, secondo me si potrà avviare anche un ciclo di interventi nel settore del ciclo della risorsa idrica, dall'adduzione fino alla depurazione, che possa trovare la giusta remunerazione, ancora una volta come volano alla fine poi di sviluppo, di investimenti che in questo momento in particolare di crisi vanno rilanciati. Grazie.